Certamente sarete rimasti un pochino perplessi davanti all'atteggiamento di Gesù. Strano questo Cristo, eh? Davanti a una donna che lo supplicava, lo rincorreva, tanto che i discepoli intervennero: ma ascolta, ma senti quanto grida dietro di te. Gesù fa il duro. Dice: ma io sono venuto solamente per annunciare al popolo di Israele. Era una donna cananea e non era ebrea. Vabbè, fin qui mi sta bene. Ma questa continuava: guarda che mia figlia è indemoniata, è malata, guariscila. E Gesù ha un atteggiamento antipatico umanamente, ma è simbolico, eh? Perché Gesù ha fatto il duro? Ha voluto provocare la fede in quella persona, tastarle il grado di fede con la sua mano, no? Dice: ma tu non sei ebrea, quindi cosa vuoi da me? Ma anche i cagnolini, bello, mangiano le briciole che cadono dalle tavole dei figli. Se non mi consideri una figlia, fammi una cagnolina, ma dammi sta briciolina. E Gesù a questo punto che fa? Si è fatto come tu vuoi. La fede di quella donna ha provocato il miracolo. Amici, parlare di fede è sempre tanto difficile. Io vorrei che oggi ricordaste almeno due momenti su cui svilupperò il mio discorso. Uno, lo traggo da un grande scrittore francese, Saint-Exupéry, siamo negli anni della guerra. Dice lui: l'uomo di oggi muore di sete. Non c'è che un problema, un solo problema al mondo: restituire agli uomini un significato spirituale, delle inquietudini spirituali. Non si può vivere, siamo al 43, di soli frigoriferi, di politica, di bilanci, di parole incrociate. Non si può vivere senza poesia, senza colore e senza amore, eccetera. Noi potremmo aggiornare: non si può vivere di computer, di tablet, di telefonini, di elettronica e di fantasie del genere. Primo punto. Secondo punto, ricordiamolo, bellissimo. Vi cito alcuni grandi del nostro tempo. Si diventa credenti come si diventa innamorati. Due punti. Uno, due. Amici, vedete, noi oggi siamo pervasi da una mentalità scientifica, matematica, tecnologica. Noi vorremmo, in nome della scienza, controllare tutti i nostri ragionamenti, le nostre posizioni, i nostri passi. Noi siamo di origine cartesiana, le idee chiare e distinte. Deriviamo dall'illuminismo, che tutto vuole illuminare con la ragione e spiegare tutto in nome della ragione e della scienza. Ma vedete, non è possibile. Non è possibile. La scienza su cui l'uomo ha fondato tutta la sua fiducia, sapete cosa ci sta conducendo? Alla terza guerra mondiale. Vicina. Possibile che l'uomo debba mettere il suo grande talento per distruggere se stesso? Ma questa è follia. E siamo così, siamo così. Allora vedete, per avere la fede è un dono di Dio. Tutti voi battezzati come me ce l'avete, ma il Signore quel giorno ce l'ha dato in nuce, semino. Ma se questo semino rimane sotto terra e non viene coltivato, non produce frutto. Non basta piantare le piante, c'è zapparle, coltivarle, il concime, il sole, l'acqua, tutto il giorno, starle vicino, così come i figli che noi cresciamo, no? Basta generare figli e poi abbandonarli, è normale, come le piante, come nella natura. Allora vedete, ci sono due momenti essenziali perché questo germe della fede si sviluppi. Innanzitutto, vedete, occorre che ci sia un momento di valori spirituali. Se noi viviamo solo di tecnologia, di interessi, di politica, di soldi, di affari, siamo chiusi in questo marasma che ci distrugge, ci angustia. Pensate, per esempio, quante persone vivono in questo clima di denaro, di interessi, di affari, di soldi, di piccole cose, di vacanze, di spiaggia, di monti, di elettronica. E dopo, che ci rimane? Vedete, diceva Saint-Exupéry, ma la vita è anche al di là di queste cose, c'è la poesia, c'è la cultura, la letteratura, l'arte, la scienza, questi valori primordiali che elevano l'uomo alla razionalità, alla sua profonda sensibilità umana. Prima condizione per poter avere la fede, occorre valorizzare questi valori spirituali. Io ho conosciuto tante persone buone, che vivono di valori apprezzabili, l'onestà, la rettitudine, la famiglia, la bellezza, tutti valori grandi questi. Ma noi potremmo chiamare questi valori il primo stadio di umanesimo chiuso. Sono valori, la famiglia, l'onestà, la rettitudine, la coscienza, l'educazione, tutte cose bellissime. Tutto questo è un primo grado per poter accedere ad un piano superiore. Valori spirituali. Occorre fare un salto di più perché questo umanesimo di valore, ma chiuso, si apra a che cosa? Ecco il secondo piano, all'infinito. Quante volte io citando, oggi ve ne dirò ancora altri, di poeti, scrittori che io ho fra le mani, no? Dice Victor Hugo, dice, ma tutto il grande cielo blu, ma non riempirà il mio cuore? Dice ancora un altro scrittore francese, dice, io ho il gusto dell'infinito, dell'eternità, io sono ossessionato dall'infinità dell'azzurro. Sentite come c'è un salto superiore, dall'onestà naturale alla bellezza, alla cultura, all'arte, ascendiamo a che cosa? Ai valori dell'assoluto, dell'infinito. Signore, tu ci hai fatti per te. È vero, amici, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Noi agli esercizi spirituali abbiamo letto il Qelet, bellissimo libro sapienziale, no? Che Monica ha spiegato ai ragazzi. E abbiamo citato la poesia di Leopardi, A te stesso, tornate a trovarla, bellissima, cui questo grande nostro poeta è la vanità di tutto, riposa il mio cuore, tutto è inutile, tutto è vano. Bellissima la poesia di Leopardi, tutto è vano. Un autore pessimista, che ha chiuso il suo orizzonte all'esistenza terrena. Ma guardate che anche le cose più belle, io penso che anche a voi sia capitato nella vostra vita, come a me, no? La vita ha diverse fasi, no? Della giovinezza, la maturità, poi andiamo verso la piena maturità. E come cambiano i desideri, come cambiano gli hobby. Chi di voi, per esempio, non ha avuto l'hobby delle macchine nuove? Io ne ho passate tantissime, le macchine nuove. Le prime le lucidavo, se vedevo le macchine, adesso mi importa niente se alle macchine. Quanto è vero. Abbiamo desiderato prima, ero un amante del film, io ho certe pizze di film, ce n'ho più che le paoline, chiaro? Per i ragazzi. Ero amante del film, ho avuto le cineprese, le telecamere, le reflex, macchine fotografiche, ero un pazzo della fotografia, adesso non mi importa più niente. Prima le macchine, adesso, poi ho girato mezzo mondo, conosco mezzo mondo, dall'America all'Alaska. Dov'è che non sono stato? Non me ne importa più niente. Ma com'è sta storia? Eppure io amo le cose belle, quanto ci sto bene in questo mondo. Ma perché? Ma né il mare, né la Polinesia, né Los Angeles, né New York, come l'ho girato New York, di notte e di giorno, quello che ho visto, né Stoccolma, la Venezia del Nord, Helsinki, la Finlandia, Oslo, ma dov'è che non sono stato? Non me ne importa più niente. Ma com'è sta storia? Signore, tu ci hai fatto per te. Tutto è vano, tutto è piccolo, tutto occupa un piccolo spazio nel tuo cuore. Quello che ieri per te era l'ossessione, oggi è il tuo beneficio, non me ne importa più niente. È per tutti così, amici. Sapete che cos'è che non finisce mai? L'amore. Quello non finisce mai. Perché l'amore è un riflesso di Dio, e Dio è eterno, Dio è infinito. Ci verrò nella seconda parte del mio discorso su questo tema. Bello questo, no? Quindi noi saliamo verso dai valori scientifici, tecnologici, al primo piano di un umanesimo bello, buono, valori spirituali, andiamo verso l'infinito. Sapete come gli antichi chiamavano questa aspirazione? La magnanimità. Dal latino magnus animus, animo aperto, animo grande, animo nobile. La magnanimità, un uomo magnanime, era un uomo grande, di grandi pensieri, grandi desideri. Vedete, davanti all'infinito, nella storia della filosofia e del pensiero, tanti uomini sono divaricati, hanno preso diverse posizioni. Ve ne cito una, per esempio. C'era l'umanesimo, la magnanimità rassegnata, di quelli che dicevano tutto il mondo è assurdo e la sola grandezza dell'uomo è prenderne coscienza e gridarlo alto prima di crollare nell'una della morte. Gli atei con Albert Camus, gli atei, leggete La Peste e altri di Camus. Pensate, dice che la storia, che l'uomo, delle sue sventure, è disperato, è un'avventura senza scopo la vita, che dobbiamo accettarla senza pretenderci capirci nulla. È un universo abbandonato a se stesso. Pensate, sono grandi uomini che hanno avuto grandi aspirazioni, ma sono chiusi dentro se stessi in un momento di disperazione. Hanno detto, non ci capiamo nulla, più grandi di noi, l'universo ci schiaccia, non ci capisci niente, è tutto abbandonato. Pensate per esempio ad altri, il grande filosofo Nietzsche, no? Quando parla del superuomo, quest'uomo che viene elevato, no? Dovrebbe essere al di sopra di tutti, un superuomo capace di affermarsi con la sua volontà di potenza su una massa di schiavi. Pensate che roba. Pensate per esempio a Marx, che dice che il progresso nella storia, con i suoi scossoni rivoluzionari, condurrà l'uomo fino al paradiso comunista, e l'abbiamo visto, tutte illusioni che crollano. Guardate come la storia è un cimitero di ipotesi, un cimitero di esperienze. Ma com'è sta storia? Amici, tutto crolla, perché noi non siamo fatti per questi 4 anni, chiamati 100 anni, di vita sulla Terra. Noi non siamo fatti per la Terra. Uomo, ricordati, sei polvere e in polvere ritornerai. Guardate, io mi ricordo, avevo con me un professore comunista alla storia e filosofia. Gli dissi un giorno, mi faccio marxista se tu mi risolvi il problema. La tua prassi doveva finire con la morte. Spiegami il mistero della prassi che crolla, la morte. Ancora mi deve rispondere. Amici, ma davanti alla morte, che abbiamo visto anche l'altro ieri a Barcellona, ieri a Mosca, ieri a Parigi, a Oslo, in Finlandia. Amici, ma com'è questa storia? Com'è questa storia? Amici, vedete? Allora, davanti a questi fallimenti umani, a questi sforzi dell'uomo per poter capire questo desiderio infinito che c'è dentro di noi, dell'assoluto, dell'eterno, dell'infinito, c'è Gesù Cristo, vedete? Ci sono i magnanimi umili, siamo noi, quelli che sono i rassegnati, ci sono gli orgogliosi, e ci siamo noi che siamo umili, che ci fidiamo di quello là, che è morto in croce. Ci affidiamo a quello lì in croce, a quello là. Perché lui solo è capace di asciugare la nostra sete interiore. Noi riconosciamo in questo Cristo il portatore di un'offerta soprannaturale, divina, infinita. Amici, il mondo d'oggi va per la sua strada, ve ne accorgete, no? La Madonna ha detto 3 giorni fa, verranno tempi difficili, stiamo entrando, ancora non ci siamo entrati. 3 cristiani su 4 lasceranno la fede cristiana. Poveri noi. Ste panche avanzeranno. No, non avanzeranno. Ve lo dico io, qui non avanza niente. Ci mancheranno, perché tutti verrete qui nel momento della grande crisi. Qui verrà la crisi. L'uomo di oggi crede stoltamente di poter fare a meno di Dio, di cacciarlo non solo dai muri, togliendo i crocifissi, non solo dai presepi, mettendoci Mao Zedong invece che Gesù Cristo. L'hanno cacciato dalle coscienze degli uomini, ma non potranno cacciarlo dal cuore profondo delle nostre anime. No, amici, nessuno ce lo potrà cacciare Gesù Cristo da noi. Allora vedete come la fede, un giorno un ragazzo mi disse, ma la fede a che serve? Allora guarda, per fare i conti matematici non ti serve, per usare il computer non ti serve, per il telefono non ti serve. Dice, a che serve? Te lo dico io a che serve. Serve a dar la spiegazione ai tuoi profondi perché della coscienza. Ti serve a dare queste risposte. Da dove vengo? Perché vivo? Tonto! Perché soffri? Ah, io sono giovane. Sto buono. Anche per te verrà il tempo del dolore. Non ti, 1,90, ha visto anche il ragazzo? 1,90 è morto stecchito a Santa Maria degli Angeli sabato scorso. 1,90 sotto il sole e il leone. Amici, ma sta calmo. Ma la vita non è tua. Ma oh, l'uomo padrone, l'efficienza fisica, la palestra, il palestrato. Amici, basta un soffio e Dio ti stende. Amici, vedete allora com'è importante. Questo, la fede serve a dare il senso alla tua esistenza. Dà un senso al tuo dolore. Dà un senso ai tuoi profondi perché dell'anima più profonda. La fede ti serve per sapere che non farai la fine di un cane schiacciato da un camion. La fede ti serve per sapere che fine farai dopo tanto dolore e tanta sofferenza della tua vita che pare che non abbia un senso. Hai capito a che serve? Tonto, hai capito cosa serve? Cedoni, ci hai mai fatto pensare? Beh, continua a pensare, cocco, pensa, diventa grande, te ne accorgerai, la vita ti formerà anche a te. Bene. Secondo momento del nostro discorso, bellissimo. Si diventa credenti come si diventa innamorati. Vedete, la fede non è il termine dei nostri ragionamenti, ma è l'inizio del nostro dinamismo spirituale. Se hai la fede, amici, hai una marcia in più. Se non hai la fede, hai una marcia in meno. Tu puoi ragionare quanto ti pare, la fede non è il prodotto più, per, uguale fede. No. I nostri antichi filosofi, poi io traduco in perugino in italiano, avevano una frase che suonava così. Credo a Dio. Credo Dio. Credo in Dio. Lo ripeto. Credo a Dio. Che significa? Ho i motivi razionali per poter credere. Credo Dio. Cioè lo vedo in tutto il creato, nell'onnipotenza della creazione. Credo in Dio, mi tuffo verso di Lui e mi metto nelle sue braccia. Lo traduco in lingua italiana moderna, con 3 verbi. Mi fido, mi affido, mi lascio condurre da Dio, come un bimbo nelle braccia della madre. Questa è la fede, amici, questa è la fede. Guardate, la fede è difficile. Quella povera donna, quella cananea, Gesù, sta figlia mia è indemoniata, è malata, guarda, ma tu puoi fare tutto, non c'ho tempo da perdere, tu sei un cagnolino. Amici, ci voleva la faccia tosta per continuare a inseguire Gesù. Quella donna ce l'ha avuta. Amici, sapete che cosa mi è venuto in mente mentre leggevo questa pagina? La nostra vita. Alle volte nella nostra vita non solo ci piove, c'è nevica, c'è grandina, c'è la tempesta. Quanto è difficile vivere e non ti sai chiedere il perché. Ma Padre Eterno, perché tutto si abbatte su di me? La sofferenza, 10 anni di malattia, 15 anni in carrozzella, gli affari che vanno male, non se può vendere perché oggi non se compra e non se vende, quello che ti ha fregato, quell'altro che ti compie l'ingiustizia nel tuo lavoro, quello che ti taglia le gambe. Ma Padre Eterno, ma com'è sta storia? Com'è? Com'è? Quanto è difficile credere, amici. Ma tutta a me capita? Cioè, darla a qualcuno. Diceva quel santo, guarda che la sofferenza è un dono d'amore di Dio, dice, ma guarda a quella qualcun altro un pochino per uno, la vorrei io bene, ma quella un pochino più distante. Amici, guardate, quante volte anche nelle nostre famiglie si abbatte la sofferenza, il dolore, la tragedia, l'incomprensione, la delusione. Guardate i nostri, quei tre ragazzi che sono morti a Barcellona l'altro ieri. Ma come si può morire in quel modo? Io sono stato lì tanti anni. C'è un albergo sopra dove è caduto l'incidente, io ci ho dormito tante volte a Barcellona con i miei pellegrini, tante. Io non so come è fatta la Rambla, lo so, la conosco molto bene. Amici, ma come si fa a morire in quel modo? Come si fa a morire in quel modo? Amici, mistero di Dio, faccia capire quali sono i piani del Padre Eterno. Vedete, allora, la fede non è il frutto di ragionamenti umani. Noi potremmo star qui a discorrere un mese intero, non caviamo un ragno da un buco. Perché Gesù Cristo, diccelo tu che sei in croce, tu che sei innocente, ma perché ti hanno messo in croce? Domandateglielo perché. Diceva un pastore protestante, solo inginocchiandomi davanti a quell'uomo capisco il senso del mio dolore. Amici, ma voi pensate alla Madonna, di cui vi parlavo martedì scorso, che quando ha detto il suo fiat, fa di me quello che vuoi, fammi la madre del figlio tuo, ragazzina com'è. Oh, la Madonna sapeva, tramite il profeta Isaia, che quel figlio sarebbe stato ammazzato innocentemente. Ma mamme, ma voi concepireste un figlio che sapeste va alla morte innocente? Ma non lo concepite, state tranquilli. La Madonna ha detto, sia fatta la volontà di Dio. Amici, sentite che forza sta creatura, che atto di fede. In quel fiat c'è tutto l'abbandono totale. Cioè, credo a Dio, ho le mie ragioni, vedo in Dio, è onnipotente, ma mi tuffo in Dio e mi lascio condurre. Ecco la fede di Maria. Pensate, per esempio, la fede di Abramo, nostro padre della fede. Ma come si fa ad avere un figlio a 90 anni? Il figlio della promessa, guarda le stelle del cielo, la sabbia del mare. Ti do un popolo più grande della sabbia del mare, ma se non c'ho figli c'è poco da popolare. A 90 anni gli dà un figlio con Sara. A 12 anni sto ragazzino dice, prendilo e portalo a ammazzare sul Monte Moria. Dice, ma a che gioco giochiamo? Un Dio che ti dice, uccidi tuo figlio. Ma sapete cosa vuol dire? Mettere in crisi un uomo, un papà e un credente. Abramo, nell'ente nel zoppo, non si è chiesto, Padre Eterno, perché? Ma si è ammattito? No! Ha preso sto figlio, l'ha legato sull'asino e è andato sul Monte Moria. Quando sta... Fermo! Non toccare tuo figlio, è il figlio della promessa. Ma capite cosa vuol dire? A che punto Dio ha portato Abramo ad avere fede? Fino a dire, sì, uccido mio figlio! Questa è la cosa da fare paura, spaventosa. Ma Dio non è mica un sadico, Dio è un sapiente. Vedete allora com'è importante la fede? Ah, io voglio dirvi, state attenti, si diventa innamorati, credenti, come si diventa l'innamorato, tutti siamo stati innamorati, no? Mica l'amore per la ragazza o il ragazzo dipende dall'intelligenza. Cioè, te squadro, virtù, 1, 2, 3, premi, negativo, non è, no, l'amore non è qui. L'amore non è il frutto di deduzioni razionali, è qualcosa di impossibile a definirsi. Diceva Pascal che l'esprit de géométrie non è l'esprit de finesse, che lo spirito della matematica non sono le ragioni del cuore, la ragione del cervello non sono le ragioni del cuore. Per cui un ragazzo quando si innamora della ragazza, ma non lo guarda con lo spirito matematico, chiaro? Del razionalista, facendo la somma virtù e difetti, pregi e virtù. Amici, no, ma lo guarda con un occhio particolare, più forte del cervello elettronico, scruta uno sguardo, un muovere dei suoi capelli, un abito nuovo, il sorriso, un gesto, uno sguardo. Amici, queste sono le ragioni del cuore. La fede, amici, è la stessa cosa. La fede non è questa deduzione della ragione. Quando io insegnavo negli anni 50, dicevo ai miei ragazzi che la fede era un salto in un buio luminoso, un salto nel vuoto. Amici, credere, Abramo ha fatto un salto nel vuoto. Chi lo diceva che all'ultimo momento gli avrebbe fermato il braccio al Padre Eterno? Chi? Chi? Pensate alla Madonna, che fede che ha avuto. Chi l'avrebbe detto che avrebbe avuto la forza di una donna stabat sotto una croce, una donna impossibile con quel cuore di ragazzina, ma forte come il cielo? Chi? Gesù Cristo. Non erano le forze umane, ma nessuna mamma avrebbe resistito a quel dolore in quel modo. Amici, capito com'è importante? Allora, è un salto in un buio luminoso. La fede non è né teoria né deduzione, ma è credere significa abbandonare il solido terreno delle certezze razionali e rassicuranti per fare un salto in un vuoto buio per la ragione, ma luminoso per la fede, il cui ricordo provoca lo smarrimento e l'angoscia. Amici, io vi auguro di avere questa fede, una fede profonda, una fede, non diciamo, non chiediamo al Signore il perché, non ce lo dice, ma perché quel figlio lì è nato e già sta soffrendo? Noi abbiamo 3 bambini nella casa d'accoglienza nostra, piccolini. Ma come mai sto Padre Eterno ha permesso che i 3 bambini avessero quella malattia fulminante, o quasi? Ma come mai? Io non vi so dare spiegazione, chiedetela a Lui. Ma c'è un motivo? Dio è razionale, eh? Non fa nulla senza cervello. Colui che ha ordinato i cieli in modo così scientifico e matematico non lascia mica che la creatura più elevata che è l'uomo sia senza ragione o senza ordine. State tranquilli, ci sarà un motivo. Lo capite davanti a questi fatti? Qual è il nostro atteggiamento? O è quello di Camus, stattene in cielo, ce ne freghiamo di te? Oppure di quell'altro che dice sto mondo è abbandonato a se stesso senza una ragione? Oppure rimane, amici, non rimane che mettersi in ginocchio e dire: Signore, io non ci capisco, ho il cervello piccolo, ma mi fido di te, in tutto vedo te, e a te mi affido, e da te mi lascio condurre.